L'imperatore Marco Aurelio Antonino Bassiano, detto Caracalla, era nato a Lugdunum, l'odierna Lione, nel 186 d.C., da Settimio Severo e Giulia Domna. Egli regnò dal 211 al 217 e morì ucciso dalla sua scorta un anno prima dell'inaugurazione del grande complesso termale che da lui prese il nome. Completate nel 235, le terme furono alimentate da una derivazione dell'acquedotto Marcio, l'Acqua Nova Antoniniana. Esse furono usate ininterrottamente fino al 537 d.C., quando i Goti di Vitige, durante l'assedio di Roma, tagliarono gli acquedotti per impedire l'approvvigionamento idrico della città, con il conseguente abbandono del complesso termale. Per capire meglio la forza e il carattere originari di un luogo come questo, basterebbe citare la quantità e qualità delle opere d'arte che lo decoravano. Dal Toro all'Ercole Farnese, oggi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, fino al grande mosaico con figure di atleti, ospitato nei Musei Vaticani. Non solo imponenti strutture, quindi, ma anche raffinatissime testimonianze artistiche. Ciò dà la misura di come, per gli antichi romani, le terme non fossero solo luoghi in cui curare il corpo, ma anche centri di aggregazione e di svago. Con una spesa modesta si potevano praticare attività fisiche e curare l'igiene personale, ma anche leggere e studiare nelle biblioteche o semplicemente passeggiare nei giardini, incontrare persone e consumare pasti nei punti di ristoro. Il complesso era costruito in modo che i suoi numerosi frequentatori potessero entrare, uscire e circolare al suo interno in maniera agevole. L'edificio termale vero e proprio era circondato da un recinto esterno porticato, di cui oggi rimane solo parte del muro perimetrale. La facciata del complesso era rivolta verso la Via Nova, realizzata appositamente per l'accesso alle terme, sulla quale si apriva un ingresso monumentale e si affacciavano le taberne, frequentatissimi luoghi di ristoro, con scale che conducevano dal piano stradale al superiore livello del giardino. Altre due rampe monumentali sul lato opposto facilitavano l'accesso per chi proveniva dal Colle Aventino. Superato il recinto esterno, si accedeva al giardino che circondava il corpo centrale. Qui si poteva passeggiare all'aperto o sotto il lungo porticato e raggiungere una delle due biblioteche, quella latina e quella greca, oppure gli ambienti di ritrovo riscaldati. I frequentatori dei bagni termali, tra 6.000 e 8.000 persone al giorno, dall'ora ottava al tramonto, potevano accedere all'edificio centrale da quattro portali principali e raggiungere subito i due spogliatoi. Da qui potevano scegliere se recarsi in palestra per allenarsi, sostare nella piscina scoperta, soprattutto durante la stagione calda, oppure salire ai piani superiori per un massaggio o per la depilazione. Altri visitatori sceglievano di percorrere tutto il porticato che si snodava intorno alle palestre per raggiungere gli ambienti termali e iniziare direttamente l'idroterapia, che prevedeva lo stazionamento nella sauna e poi il passaggio per le vasche di acqua calda nel calidarium, di acqua tiepida nel tepidarium e infine di acqua fredda nel frigidarium. Chi voleva poteva concludere il percorso immergendosi in una grande piscina chiamata natatio. I sotterranei, oggi parzialmente visitabili, erano il fulcro della vita del complesso, il luogo in cui lavoravano centinaia di schiavi e di operai specializzati nel funzionamento dell'ingegnosa macchina tecnologica delle terme. Conservati per circa 2 chilometri, i sotterranei erano un dedalo di grandi gallerie carrozzabili, 6 metri di altezza per 6 di larghezza all'incirca, dove si trovavano i depositi di legname, un mulino, l'impianto di riscaldamento, con i forni e le caldaie, ma anche quello idrico, con una fitta rete di piccoli cunicoli che serviva per la posa delle tubazioni in piombo e per la gestione dell'adduzione e della distribuzione dell'acqua. Le gallerie più grandi, quelle del riscaldamento, correvano sotto quasi tutto l'edificio ed erano illuminate da lucernai, che permettevano anche la circolazione d'aria per impedire che il legname lì conservato marcisse. Le grandi dimensioni dei sotterranei erano legate alla necessità che vi transitassero i carri carichi di legna trainati da cavalli. Agli inizi del III secolo, nel settore delle gallerie presso l'esedra nord-occidentale, fu ricavato un mitreo, il più grande dei luoghi di culto dedicati a Mitra, divinità orientale, rinvenuti a Roma. Al santuario si accedeva attraverso un ingresso esterno al recinto delle terme. Dell'ambiente principale si conserva il pavimento a mosaico bianco e nero e un affresco raffigurante Mitra, recentemente restaurati.